Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera. Oggi vorrei presentarvi un documento nella festa di San Giuseppe del Sinodo della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina. Un documento che è uscito il 14 febbraio, ma che è stato tradotto in italiano nelle settimane successive e oggi è disponibile, è stato pubblicato sul sito dell'esarcato della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, che ha una sua presenza, un esarcato appunto, anche in Italia. I greco-cattolici sono cattolici di rito orientale, di rito bizantino, in comunione con il Vescovo di Roma, quindi a pieno titolo nostri fratelli nella fede e anche nella comunione con la Chiesa, a differenza delle chiese orientali, ortodosse, che appunto pur professando la fede in Gesù Cristo come noi non riconoscono l'autorità del Papa, cioè del Vescovo di Roma. Sapete come questo tremendo scisma divise le chiese orientali da quelle occidentali, latine, nel 1054, quindi ormai 1000 anni fa. E questo ha provocato una divisione, una ferita che permane nel tempo e che continua, come tutte le ferite alla comunione, continua a sanguinare e a dividere e ha diviso e contrapposto per questi 1000 anni i cristiani di rito latino, i cristiani occidentali da quelli orientali. Dopo un millennio in cui c'era stata una comunione, pur nella differenza, è chiaro che tutti sappiamo che ci sono molte differenze liturgiche anzitutto, ma anche di spiritualità, di teologia, i padri greci e i padri latini. Ma queste differenze non hanno mai, anzi sono sempre state una ricchezza, non hanno mai portato a una rottura della comunione fra le chiese sorelle. Costantinopoli, Antiochia, Gerusalemme e Roma sono sempre state, per 1000 anni sono state in comunione. Poi è avvenuta questa divisione, che non è una divisione a differenza del protestantesimo, cioè della riforma che nasce con Lutero nel XVI secolo. La differenza con le chiese orientali non è una differenza di natura dottrinale, sono pochissime le differenze di natura dottrinale. È una differenza di natura disciplinare, cioè non viene riconosciuta l'autorità del Vescovo di Roma, ma questo ha comportato che nei 1000 anni, nei 10 secoli successivi allo scisma del 1054, si è venuta a, come dire, a solidificare, si è creata una divisione su una divisione. E si è creata anche una tradizione, un'abitudine, diciamo così, a vivere separati e contrapposti. Soprattutto le chiese orientali, non avendo un punto di riferimento sovranazionale, come può essere il Vescovo di Roma, l'autorità universale del Papa su tutte le chiese, su tutti i cristiani del mondo, sono diventate delle chiese autocefale, cioè delle chiese nazionali. spesso divise fra di loro, per esempio Mosca, che si autoconsidera la terza Roma dopo Roma e dopo Costantinopoli, Mosca, il patriarcato di Mosca è in contrapposizione con quello di Costantinopoli e le diverse chiese autocefale, cioè le chiese nazionali, sono sempre state molto sottomesse al potere politico locale, nazionale. Questa anche per una differenza storica che c'è sempre stata fra l'impero romano d'Oriente e l'impero romano d'Occidente, fra Roma e Costantinopoli. Costantinopoli ha sempre visto un profondo legame, una sintonia fra il potere politico e quello religioso e una sudditanza del potere religioso all'autorità politica, che c'era già nel primo millennio. Pensate soltanto che furono gli imperatori, fu l'imperatore Costantino a convocare i primi concili importantissimi per la storia della Chiesa, perché furono poi quelli nei quali si delineò, si definì la professione di fede che ancora oggi ripetiamo nel credo che recitiamo andando a messa la domenica. E questa sudditanza è stata chiamata dagli storici cesaropapismo, cioè una forma di superiorità non tanto canonica, ma reale, esercitata dagli imperatori e quindi dal potere politico nei confronti delle chiese nazionali. Mentre a Roma c'è sempre stata, pur con mille difficoltà, con tante lotte, pensate soltanto alla lotta per le investiture, ma c'è sempre stata una differenza fra il potere politico, una distinzione fra il potere politico e l'autorità religiosa. C'è sempre stata la figura del sommo pontefice e la figura dell'imperatore. Questo ha permesso di realizzare meglio, più compiutamente, con maggiore armonia ed equilibrio, quel dati a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, che è una frase pronunciata da Gesù nei Vangeli, ma è anche un principio fondamentale della dottrina sociale della Chiesa, che sancisce la distinzione dei poteri. E quindi sancisce il rifiuto sia del laicismo, cioè dell'esclusione della religione dalla vita pubblica, sia il clericalismo o il teocratismo, cioè la subordinazione del potere politico agli interessi religiosi, agli interessi della Chiesa. Ora, perché questa premessa? Per capire che 500 anni dopo, circa, anzi meno, 400 anni dopo lo scisma, ci furono alcuni cristiani ortodossi, alcune chiese che decisero di rientrare nella piena comunione con Roma. Queste comunità vennero accolte, professarono la loro fedeltà, la loro obbedienza al vescovo di Roma e sono quelle che oggi chiamiamo le chiese greco-cattoliche, cioè chiese che professano la stessa fede degli ortodossi, dei cattolici, celebrano la stessa liturgia orientale, bizantina. Ma a differenza delle chiese orientali, riconoscono l'autorità di Roma e quindi si chiamano per questo greco-cattolici, cioè cattolici di rito orientale. Perché questa lunga premessa? Perché la Chiesa greco-cattolica Ucraina è quella chiesa che opera in Ucraina, che rappresenta circa il 10% della popolazione dell'Ucraina, dei fedeli, e che ha un ruolo abbastanza importante, probabilmente oltre anche il numero dei fedeli che rappresenta nella vita pubblica dell'Ucraina in questo momento particolarmente drammatico della sua storia dopo l'invasione della Russia del febbraio di 2 anni fa, del 2022. E la Chiesa greco-cattolica ucraina ha deciso di pubblicare questo lungo messaggio, che è, come potremmo dire, una specie di enciclica o di esortazione apostolica, che non si limita soltanto a condannare l'invasione, a ribadire i principi fondamentali della libertà religiosa, della libertà dei popoli, eccetera, ma cerca anche di andare alla ricerca delle radici di questo conflitto, ripercorrendo, seppure sommariamente, le tappe principali della storia del cristianesimo in Ucraina, soprattutto negli ultimi decenni, a partire da quella data così importante, la cui importanza viene ribadita in questo messaggio del Sinodo dei Vescovi, cioè del sinodo, dell'assemblea dei vescovi greco-cattolici ucraini, data importante appunto il 1989, la caduta del muro di Berlino, l'abbattimento del muro di Berlino e conseguentemente nel 1991 la fine dell'Unione Sovietica. Il messaggio dedica una riflessione importante a questo evento perché è da lì che nasce, che si concretizza, diciamo così, l'autonomia, l'indipendenza dell'Ucraina. E però, mentre molti si aspettavano, auspicavano, speravano che questo sarebbe potuto avvenire nella pace, nella libertà, nel riconoscimento internazionale dell'autonomia e dell'indipendenza degli ucraini, purtroppo questo non è avvenuto per tutta una serie di motivi, il principale dei quali è la volontà della Federazione Russa di trattenere all'interno del progetto imperiale russo tutti o la grande maggioranza, molti dei popoli che facevano parte delle repubbliche socialiste dell'Unione Sovietica, fra cui appunto anche l'Ucraina, che è un paese popoloso di oltre 60 milioni di abitanti, quindi era una parte importante dell'Unione Sovietica e viene percepito il suo desiderio, cioè il desiderio dell'Ucraina, dei governi dell'Ucraina, di entrare a far parte dell'Unione Europea, magari anche della NATO, cioè di scegliere l'Occidente, di scegliere di far parte delle famiglie dell'Occidente, viene percepita, è stata percepita in Russia come la perdita di un pezzo di sé, il non riconoscimento dell'autonomia del popolo ucraino di poter scegliere il proprio destino e nella fattispecie di scegliere di legarsi da un punto di vista culturale, politico, economico al mondo occidentale e in modo particolare all'Europa. Ecco, questo importante documento vorrei leggervelo perché aiuta in qualche modo a riflettere, a capire quello che sta accadendo di così grave, di così drammatico, che potrebbe nei prossimi mesi, non credo, ma anni, potrebbe veramente sfociare in una guerra internazionale, in una guerra mondiale, che potrebbe vedere contrapposti il mondo occidentale, in modo particolare il mondo dell'Europa occidentale, e una parte di quella che è stata l'Unione Sovietica, cioè la Federazione Russa e quei territori che da anni la Russia sta conquistando, tendendo sempre più a espandersi verso Occidente. La Transnistria, per esempio, un enclave dentro la Moldavia, l'Ossezia del Sud, un enclave dentro la Georgia, la Crimea che è stata occupata militarmente, che apparteneva all'Ucraina, alcune parti del territorio ucraino che sono state occupate militarmente dall'esercito russo, circa il 20%, in modo particolare nell'Ucraina orientale, nel Donbass, cioè in alcune regioni dell'Ucraina orientale. Allora, io vorrei leggervi questo testo, primo come gesto di solidarietà nei confronti di questa chiesa, di nostri fratelli, in piena comunione con noi, una chiesa che viene messa fuori legge nei territori occupati dall'esercito russo. Anche questo è un dato importante da non dimenticare. Purtroppo il conflitto politico in quella parte del mondo è anche un conflitto religioso che porta spesso a ferire, a impedire il diritto alla libertà religiosa. Questo vale per la Chiesa greco-cattolica nella parte del paese ucraino occupata dai russi, vale anche al contrario come iniziativa legislativa del governo ucraino nei confronti che limita fortemente la libertà religiosa della Chiesa ortodossa fedele a Mosca all'interno dei territori ucraini. Questa è una delle tante conseguenze nefaste, negative della guerra, di cui peraltro bisogna tener conto, ecco, anche per cercare di superarla. Io vorrei leggervi questo documento proprio perché aiuta come segno di solidarietà, ma anche come occasione per capire le radici, il perché, eventuali possibilità che ci possono essere di soluzione negoziale, pacificante, diciamo così, del conflitto fra Russia e Ucraina, attraverso appunto la lettura di questo documento, che certamente è il documento di una parte della popolazione, la parte che è cattolica, poi ci sono anche i cattolici latini, ma sono veramente molto pochi. La grande maggioranza dei cattolici ucraini sono greco-cattolici, sono cattolici di rito orientale. Da 10 anni viviamo in condizioni di guerra, di cui da 2 anni l'Ucraina è avvolta dalle fiamme di una guerra di liberazione dall'attacco su vasta scala dell'aggressore russo. Il tempo di guerra è terribilmente doloroso e crudele. Infligge innumerevoli ferite a ogni persona e all'intera società. Ogni giorno riceviamo notizie tragiche sulla morte degli ucraini. Molti hanno già perso familiari e amici. Assistiamo alla distruzione di ciò che ci è più caro, la nostra patria. Il benessere della nostra famiglia, la nostra felicità, i nostri sogni. In queste circostanze è assai comprensibile la tendenza della persona ad arrendersi completamente alle emozioni, cedere alla desolazione e nella disperazione, o permettere all'odio di regnare nell'anima. Questi sentimenti, due sentimenti, disperazione e odio, ci rendono schiavi e feriscono la nostra dignità che ci è stata donata dal Creatore. Tali stati d'animo di molti ucraini sono ben espressi dalle parole del salmista Davide. Il Salmo 6, versetto 4. Trema tutta l'anima mia. Ma tu, Signore, fino a quando? Fino a quando su di me prevarrà il mio nemico? Guarda, rispondimi, Signore, mio Dio. Questo è il Salmo 13. Allo stesso tempo, una parte della società sta diventando indifferente, dice il documento. Alcune persone colpite dalla guerra, forse meno di tante altre, cercano di ignorarla, quasi dimenticandosene. Dietro una tale posizione può nascondersi sia un meccanismo psicologico di autodifesa, sia una malattia morale di indifferenza. Ecco, questo è il primo punto del messaggio del sinodo della Chiesa greco-cattolica ucraina. È un messaggio che entra immediatamente, senza troppi giri di parole, nel cuore del problema. Cioè dice: l'Ucraina è stata aggredita da una forza politico-militare superiore ad essa, ha deciso di difendersi e ricorda due possibili atteggiamenti di fronte alla guerra. L'odio, e l'odio bisogna stare molto attenti, non lasciarsi prendere dall'odio, perché un uomo in preda all'odio è un uomo pericoloso per se stesso, anzitutto. E la disperazione. Disperazione che può portare all'indifferenza, al non pensarci. Noi possiamo ancora essere indifferenti in Italia, anche se percepiamo tutti che c'è un problema. Ed è un problema che ci riguarda o che ci riguarderà. Ma sicuramente gli ucraini non possono pensare che forse domani ci sarà questo problema. Gli ucraini hanno scelto di rimanere sul loro territorio per difenderlo. Alcuni hanno portato i loro giovani o i loro anziani fuori dall'Ucraina o nell'Ucraina occidentale, a Leopoli per intenderci, o anche a Kiev, che è la capitale che però è in mezzo sostanzialmente. E poi sono tornati a combattere dopo aver portato i loro anziani e i loro bambini, dando una prova, secondo me, straordinaria nel XXI secolo di serietà, di eroismo, di capacità di donarsi. E qui ricordo, la guerra è sempre una tragedia, è vero, come dice Papa Francesco, è sempre una sconfitta. Però a volte è una sconfitta alla quale non ci si può sottrarre. Cioè un popolo che viene invaso, ma poi lo vedremo meglio, non può rinunciare a difendere la propria libertà, la propria autonomia. Non può sottolineare l'ingiustizia e accettarla così senza tentare. Certo, ci devono essere delle condizioni, una delle quali è che non venga sparso in vano il sangue, lo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, di chi difende una terra occupata o minacciata. Ma non dimentichiamoci però di distinguere l'aggressore dall'aggredito, di riconoscere il diritto dell'aggredito di difendersi. E questo perché è un diritto naturale, è un diritto che la nostra ragione, la nostra intelligenza coglie immediatamente. Secondo punto, Prima di tutto è necessario comprendere che per vincere nella lotta contro un nemico così subdolo è necessaria la pazienza. Quale pazienza? Essa, la pazienza, non ha nulla in comune con l'indifferenza o il distacco da ciò che è importante per il paese e il popolo. Al contrario, la pazienza è sempre collegata con l'attività e con l'amore sacrificale, pronta a servire per un lungo periodo della storia. E la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla. Con un'esplosione di sentimenti o entusiasmo a breve termine, non si può affrontare una lunga distanza che richiede sforzi estenuanti. Non c'è da stupirsi se il metropolita Andrei Shepinsky, un grande metropolita patriarca della Chiesa greco-cattolica ucraina, che ha guidato il paese fra le due grandi guerre mondiali, e ne ha difeso l'autonomia, l'indipendenza, la libertà con molta forza. È stato imprigionato prima dalle autorità russe, ancora zariste, poi è entrato nel mirino delle autorità comuniste dopo la seconda guerra mondiale. Così ha guidato la Chiesa greco-cattolica in un momento di grande difficoltà, in preda ai nazionalismi. Voi sapete come quelle terre siano occupate da minoranze molto diverse fra di loro, dove ci siano stati e rimangano molti problemi, che però non possono, non sarebbe bene risolvere con la violenza, non sarebbe bene risolvere con la guerra. Il metropolita che ha guidato la Chiesa in questo momento difficile, Shepinsky, che ha conosciuto l'odio ideologico del totalitarismo, prima del nazionalismo russo, poi del nazionalismo nazista, dei nazionalsocialisti, poi dell'internazionalismo comunista dopo la sconfitta dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e l'avvento del comunismo anche nei paesi dell'Europa orientale, oltre che in Russia, dove si consolidò l'esperienza comunista iniziata nel 1917 con il colpo di Stato di San Pietroburgo. E cosa diceva Shepinsky ai suoi giovani? Noi, non con scosse di un solo istante, ma con uno sforzo incessante e sacrifici continui fino al sangue e alla morte di molte generazioni, la nazione avanza. Cioè, se non ci sono dei sacrifici, se non si rinuncia a qualche cosa, non succede niente. Chi vuole veramente un obiettivo deve essere disposto a sacrificare qualche cosa per il perseguimento di questo obiettivo. Punto 3. Una comprensione chiara dei fondamenti morali e spirituali che guidano le nostre azioni durante la guerra e sui quali costruiremo il nostro futuro dopo la sua conclusione e il raggiungimento di una pace giusta, è assolutamente necessaria affinché i nostri sforzi perseveranti siano un movimento concreto mirato all'obiettivo, cioè verso la vittoria desiderata. Il cristianesimo in generale, la dottrina sociale della Chiesa Cattolica in particolare, hanno una lunga tradizione di riflessione teologica e filosofica sulla pace e sulla guerra, che è utile alle condizioni attuali del nostro paese. Pertanto il nostro obiettivo è condividere con la società ucraina e con tutte le persone di buona volontà una parte significativa di questi tesori. Punto 4. La guerra della Russia contro l'Ucraina pone la millenaria tradizione cristiana della comprensione della pace e della guerra di fronte a un nuovo insieme di sfide e problemi. A livello internazionale vediamo il sostegno al nostro Stato, cioè lo Stato ucraino, ma allo stesso tempo ci imbattiamo nella mancanza di comprensione di tutta la profondità della gravità degli eventi, con speranze di una facile risoluzione del conflitto. A volte sentiamo appelli troppo affrettati alla pace, che purtroppo non sempre vengono collegati alla legittima richiesta di giustizia. Curano alla leggera la ferita del mio popolo dicendo pace, pace, ma pace non c'è, richiama la nostra coscienza il profeta Geremia nel versetto 16. Pertanto la dottrina cristiana sulla pace e sulla guerra dovrebbe essere considerata nel contesto dell'esperienza ucraina contemporanea, in modo che possa portare frutti desiderati e illuminare con la verità evangelica le nostre aspirazioni e sforzi. Questo messaggio ha come obiettivo, da un lato, aiutare i nostri condizionali a diventare più accorti e forti, arricchendosi del pensiero cristiano antico sulla pace e sulla guerra, e dall'altro contribuire per una migliore comprensione da parte della comunità internazionale delle sfide odierne, nonché del posto dell'Ucraina e degli ucraini sulla mappa spirituale del mondo contemporaneo. Cause e origini della moderna guerra russa contro l'Ucraina. Punto 5. È impossibile, scrivono i vescovi, sino dei vescovi greco-cattolici, è impossibile comprendere le ragioni della guerra della Russia contro l'Ucraina e trovare mezzi adeguati mezzi spirituali per la vittoria e il raggiungimento di una pace giusta, senza comprendere il contesto più ampio degli eventi contemporanei, senza la consapevolezza dei principi fondamentali della giustizia sociale, sia delle relazioni sociali all'interno di ogni Stato giuridico, sia delle relazioni internazionali e dei fondamenti del diritto internazionale. È chiaro che qui lo vedremo meglio più avanti, ma al di là delle contrapposizioni, l'Ucraina è russofona, è mia, è tua, però qui c'è una violazione dell'ordine internazionale, del diritto internazionale. C'è un esercito che ha invaso uno Stato sovrano e ne occupa attualmente il 20% circa del territorio, senza nessun riconoscimento da parte della comunità internazionale. Certo, sono stati accanto a Putin figure, che adesso vi dico, che ci aiutano a capire che tipo di alleanza si è venuta a creare dietro all'inquilino del Cremlino, al presidente della Russia. Allora, il primo a congratularsi con Vladimir Putin dopo la conferma ennesima avvenuta ieri 18 marzo nelle elezioni presidenziali russe è stato il contestatissimo capo del Venezuela, Maduro. Venezuela, come sapete, è uno Stato fallito, è uno Stato socialista fallito, i cui responsabili, in modo particolare Maduro, rimane al potere grazie alla forza dell'esercito, schierato con lui, e alle difficoltà che il mondo occidentale ha anche di alzare la voce, diciamo così, contro l'enorme violazione dei diritti internazionali, del diritto internazionale da parte dell'esercito invasore. Ma ci sono molte altre osservazioni che bisogna fare. Oltre a Maduro, si è congratulato Xi Jinping, il capo della Cina ancora comunista. Si sono congratulati i responsabili del Nicaragua, paese forse al mondo in questo momento dove è più forte la persecuzione contro la Chiesa Cattolica. Si sono congratulati i dirigenti, i responsabili dell'Iran sciita. E anche questa è una cosa inquietante, sono due forme di totalitarismo completamente diverse, ma alleate, anche questo è singolare, una in nome della nazione, il nazionalismo russo, l'altra in nome della religione, il fondamentalismo islamico sciita. Ora, quello che possiamo chiamare un asse contro l'Occidente è composto da queste forme di tirannide, possiamo dire, autocrazie che si uniscono, si alleano e di fatto stanno sfidando il mondo occidentale. La guerra della Russia contro l'Ucraina pone la millenaria tradizione cristiana della comprensione della pace e della guerra di fronte a un nuovo insieme di sfide e problemi. A livello internazionale vediamo il sostegno al nostro Stato, cioè più di 50 paesi al mondo sostengono esplicitamente, ufficialmente l'Ucraina, ma allo stesso tempo, dicono i vescovi greco-cattolici, ci imbattiamo nella mancanza di comprensione di tutta la profondità e della gravità degli eventi, con speranze di una facile risoluzione del conflitto. Cioè, dicono i vescovi, quelli che immaginano che si possa risolvere velocemente, facilmente, semplicemente mettendosi attorno a un tavolo questo conflitto, non hanno capito nulla di questo conflitto. A volte sentiamo appelli troppo affrettati alla pace, che purtroppo non sempre vengono collegati alla legittima richiesta di giustizia. Curano alla leggera la ferita del mio popolo dicendo pace, pace, ma pace non c'è. E qui ritorno alle parole del profeta Geremia che vi ho letto. È impossibile comprendere le ragioni della guerra e trovare adeguati mezzi spirituali per la vittoria e il raggiungimento di una pace giusta senza comprendere il contesto più ampio degli eventi contemporanei. Qual è questo contesto? Le radici di ciò che sta accadendo oggi risalgono almeno al secolo scorso, se non addirittura a periodi più antichi. Il XX secolo ha visto l'emergere in Europa, prima di tutto in Germania e in Russia, i regimi totalitari che sono stati la causa di terribili guerre e numerosi crimini contro l'umanità. La caratteristica principale del totalitarismo è il disprezzo per la libertà e la dignità umana. In questo senso, i regimi totalitari sono forme di quella organizzazione statale che nella tradizione intellettuale cristiana ha preso il nome di tirannia. È San Tommaso d'Aquino che usa questa espressione, no? Il tiranno è un sistema, diciamo così, un sistema politico di oppressione tale che può esserci un diritto a insorgere, a ribellarsi, anche con le armi, di fronte al tiranno. I tiranni, così come la lotta contro di essi per la libertà, sono noti fin dai primi tempi della storia dell'umanità. Tuttavia, Nei totalitarismi del XX secolo, la tirannia ha assunto proporzioni senza precedenti. Non è un caso che molti scrittori hanno identificato in mente, per esempio, un libro di Andrea Riccardi sui martiri del XX secolo, dice ci sono stati più martiri nel XX secolo che nei 3 secoli iniziali di persecuzione. Certo, mi direte, vabbè, ma oggi ci sono le bombe, armi sofisticate, allora non c'era niente. Sì, vero, però è anche vero che oggi c'è una persecuzione, cioè che nel Novecento c'è stata una persecuzione da parte del nazismo, ma soprattutto da parte del comunismo nei confronti della Chiesa Cattolica, straordinaria, epocale, che ha provocato decine di migliaia di martiri, per non parlare dei milioni di innocenti che sono stati uccisi. Quali sono queste caratteristiche del totalitarismo del XX secolo? In primo luogo, nella lotta contro la libertà, il totalitarismo ha utilizzato mezzi tecnologici moderni a lui contemporanei, che non esistevano in passato. Radio, cinematografo, armi di nuova generazione, armi di distruzione sistematica di massa come le camere a gas, eccetera. Questi mezzi tecnici hanno garantito il controllo totale sui sudditi e hanno causato un numero senza precedenti di vittime, che raggiungeva decine di milioni. Si parla di almeno 100 milioni di morti come costo umano del comunismo. Dati raccolti, pubblicati per esempio nel libro nero del comunismo di una ventina di anni fa, ma raccolti anche in altre opere, il costo umano del comunismo di Robert Conquest è un testo uscito ormai più di 30 anni fa, che tenta di fare un bilancio, come il libro nero sul comunismo, del costo umano, anche se oggi sappiamo molto, abbastanza della Russia, ma sappiamo pochissimo della Cina e dell'enorme costo umano, soprattutto durante la rivoluzione culturale di Mao Zedong, dell'enorme costo umano dei cinesi durante il periodo che continua, peraltro, della dominazione comunista. Ma il totalitarismo, i governi totalitari bramano di sottomettere anche l'anima, di prendere il controllo completo della persona umana. Il suddito dello Stato totalitario deve adorare i propri aguzzini, non basta che venga, diciamo così, depredato della libertà, no, bisogna anche che venga onorato, che venga ringraziato. L'autore di questa deriva totalitaria dei paesi di cui stiamo parlando. Totalitarismo, dice il documento, ha un carattere pseudo-religioso. I tiranni del XX secolo distruggevano o opprimevano la Chiesa, poiché erano in competizione con la religione e volevano sostituire con la propria ideologia i valori spirituali delle religioni tradizionali. A seguito della Seconda Guerra Mondiale, uno dei due principali mostri totalitari del XX secolo, la Germania nazionalsocialista, subì una sconfitta. L'ideologia totalitaria nazista e dell'Ovest attraversò un difficile e doloroso processo di lustrazione e divenne uno Stato democratico. Quindi, nei decenni successivi, la Germania dell'Ovest attraversò un lungo e doloroso processo di purificazione, e divenne uno Stato democratico. Al contrario, il secondo mostro totalitario, cioè c'è stato il nazismo, ma il nazismo è crollato, è stato sconfitto più che crollato. La Germania, che incarnava questa ideologia nazionalsocialista, è rinata nei decenni successivi dentro un sistema democratico che garantisce, che non è un sistema perfetto, ma per l'amor di Dio, pienissimo di mali, di errori, eccetera, a che soprattutto rispetto agli stati totalitari garantisce la libertà e la dignità, almeno entro certi limiti, della persona. E tutto questo è avvenuto, tutto questo dopo la fine del nazismo, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è avvenuto dentro la Germania, che è diventata un paese che ha attraversato dal processo di Norimberga in poi un lungo e doloroso processo di fuoriuscita dal nazismo. Tutto questo, dicono i vescovi greco-cattolici, non è avvenuto per l'Unione Sovietica. Al contrario, il secondo mostro totalitario, l'Unione Sovietica, il cui nucleo era rappresentato dalla Russia comunista, non solo non fu distrutto, ma apparve al mondo come uno dei vincitori della guerra, pretendendo il ruolo di principale liberatore dal nazismo. Per questo, uno dei quattro giudici del Tribunale di Norimberga era un rappresentante dell'Unione Sovietica. Anche se i crimini commessi dai governanti comunisti non furono meno gravi, se non maggiori, dei crimini dei leader della Germania nazista. Cioè non è che Lenin, Stalin e i dirigenti dei partiti comunisti non si siano sporcate le mani di sangue. Non è stata una prerogativa soltanto del nazionalsocialismo di Hitler. Tuttavia già l'Ecclesiaste avvertiva: poiché non si dà una sentenza immediata contro una cattiva azione, per questo il codice dei figli dell'uomo è pieno di voglia di fare il male. È l'Ecclesiaste, versetto 8. Così, dopo il 1945, l'Unione Sovietica ampliò addirittura la sfera geografica della sua influenza e conquistò, tra gli altri, i paesi dell'Europa centro-orientale, creando regimi satellite e instaurando il cosiddetto blocco orientale degli stati comunisti, che si opponevano ai paesi del mondo libero. Ci sono voluti più di 40 anni di guerra fredda, la guerra fredda è la guerra che c'è stata dopo la Seconda Guerra Mondiale, fra il mondo occidentale e il mondo comunista. Ci sono voluti più di 40 anni di guerra fredda affinché l'Unione Sovietica comunista e atea giungesse a un punto di completo declino ideologico, economico e sociale e alla fin fine cessasse di esistere. Il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991 portò alla liberazione di quei paesi dell'Europa centrale e orientale che facevano parte del blocco comunista. Il crollo ha anche offerto la possibilità di libertà e una vita dignitosa ai popoli che avevano creato le cosiddette repubbliche socialiste all'interno dell'Unione Sovietica. Tra questi popoli vi erano gli ucraini, che ottennero l'indipendenza e lo Stato nazionale che sognavano da secoli. Ricordiamo che proprio la nostra Chiesa, che è stata criminalmente proibita dai governanti comunisti dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè dopo la Seconda Guerra Mondiale, i comunisti hanno soppresso proprio fisicamente, giuridicamente, la Chiesa greco-cattolica, invitando i fedeli a entrare nella Chiesa ortodossa, che loro ritenevano di poter controllare molto meglio, e in realtà era proprio così. Ricordiamo che proprio mentre la nostra Chiesa era criminalmente proibita dai governi comunisti dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stata perseguitata e costretta a operare clandestinamente, cioè i greco-cattolici erano stati costretti a operare clandestinamente durante tutto il periodo sovietico. Ma nonostante questo è stata uno dei più importanti motori del cambiamento in Ucraina. La lotta per la legalizzazione della Chiesa greco-cattolica tra il 1989, cioè caduta del muro di Berlino, e il 1991, fine dell'Unione Sovietica, ha dato un importante contributo alla distruzione dell'impero ateo sovietico. E dopo il conseguimento dell'indipendenza, i fedeli della nostra Chiesa hanno cercato di sostenere spiritualmente il nuovo Stato nazionale e sono stati ferventi sostenitori del suo abbandono del passato comunista totalitario. Cioè qui, dice il documento, almeno in Europa, l'opinione pubblica ha ringraziato di più e meglio per la caduta del muro di Berlino, ha ringraziato il Padre Eterno, ha ringraziato il Signore, ha ringraziato la Madonna, soprattutto penso a Fatima, perché miracolosamente questo vero e proprio straordinario miracolo è avvenuto e è avvenuto tra l'altro senza lo spargimento di una goccia di sangue, a parte l'episodio cruento dell'omicidio di Ceausescu in Romania. Ora, anche questa assenza di sangue è stato un dato straordinario. Tuttavia, lungo questo percorso vediamo buoni risultati, specialmente nell'esempio dello sviluppo di una forte società civile in Ucraina, come hanno dimostrato la rivoluzione arancione del 2004, è stato il primo gesto di volontà di distacco da parte delle forze politiche che all'interno dell'Ucraina hanno vinto le elezioni e hanno cominciato a un percorso, un itinerario verso il mondo europeo, verso il mondo occidentale. Questo nel 2004. Poi c'è stata la rivoluzione della dignità dal 2013 al 2014. Cioè, c'è stata una sorta di guerra interna alle forze, alle regioni orientali dell'Ucraina, il Donbass, e c'è stata un conflitto fra mercenari, a volte anche soldati russi che entravano in Ucraina dal confine orientale e l'esercito ucraino che difendeva il proprio territorio. Il cammino verso la vera libertà e la liberazione dall'eredità negativa del XX secolo si è rivelato lungo e difficile per il nostro paese. Cioè, sono sempre i vescovi che parlano dell'Ucraina. Tuttavia, lungo questo percorso vediamo buoni risultati, specialmente nell'esempio dello sviluppo di una forte società civile in Ucraina, come hanno dimostrato la rivoluzione arancione del 2004, quella della dignità, eccetera. La Chiesa greco-cattolica ucraina è parte integrante della società civile e quindi non può rimanere in disparte dalle sue legittime aspirazioni e avere un controllo adeguato sul potere statale. Scusate, ho sbagliato. La Chiesa greco-cattolica ucraina è parte integrante della società civile e quindi non può rimanere in disparte dalle sue legittime aspirazioni ad avere un controllo adeguato sul potere statale, costruire una democrazia onesta, difendere la supremazia del diritto e della dignità umana. Mi fermo perché vorrei rispondere a qualche vostra domanda che credo possa aiutare a capire meglio l'importanza, anche la bellezza di questo documento del Sinodo greco-cattolico ucraino. Pronto?
Buonasera, dottor
Buonasera.
Invernizzi. Sono felice da chiamo da Roma. Solo una precisazione, una puntualizzazione, che soffermarmi su un pensiero che a lei da riflettere. Vedo una forte somiglianza in questo periodo politico internazionale, uguale al periodo tra le due guerre, precisamente con la guerra di Spagna, col franchismo, la Repubblica Spagnola, con l'aiuto di Hitler e Mussolini a Franco. Vedo una grande somiglianza e somiglianza in negativo che vedo l'Europa che non ha più lo slancio, non so, si ricorda i fratelli Rosselli, le brigate internazionali, c'è un lassismo generale pericolosissimo, insomma. La sua opinione, ecco. Buonasera, grazie,
Sì.
buonasera.
Ma dunque, beh, bisogna fare un po' di studiare bene in profondità quello che sta succedendo. Allora, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che, questo è un po' lo sviluppo anche di questo messaggio che vi sto leggendo. Cosa succede dopo il 1991? Succede che non avviene quel tempo di fraternità, di pace. Fukuyama, uno storico americano, dirà che è finita la storia perché il mondo liberale ha vinto, cioè non ci sono più nemici. Ecco, non avviene nulla di tutto questo, ma avviene quello che aveva paventato Huntington, cioè lo scontro delle civiltà, che prima erano, diciamo così, subordinate a un conflitto maggiore che dominava tutti gli altri, che era il conflitto fra l'Occidente libero e il mondo comunista. Venendo meno uno dei due attori, l'Occidente libero ha fatto emergere, ha permesso che emergessero tante civiltà, culture autonome. Pensate all'India, pensate al Brasile, pensate al Sudafrica, pensate alla Cina. L'Europa non è riuscita a dare concretezza, vigore, identità, forza al suo processo di unificazione, perché non ha valori. Cioè, il nazionalismo russo oggi è forte di che cosa? Di questa infatuazione, che non sarà l'88%, però diciamo incontra un consenso significativo, Putin presso il suo popolo, per la missione universale della Terza Roma. Cioè Mosca deve diventare la guida del mondo. Sicuramente del mondo russo, dove ci sono i russi, ma probabilmente anche oltre. L'Europa non è in grado di contrapporsi a questo finché non recupererà la propria identità, che è certamente anche un'identità che nasce soprattutto dal cristianesimo, eccetera, ma che non c'è, non solo perché è stato rifiutato il cristianesimo, ma perché non ci sono valori, se non valori incapaci di creare dei consensi e di ideali per cui sacrificare anche la vita. Cioè, i valori sono la democrazia, la libertà, sono quelli che noi leggiamo tutti i giorni sui giornali. E certamente sono valori, ma sono valori nella misura in cui ci permettono di essere noi stessi, ma è quel noi stessi che manca all'Europa. Non so se mi spiego. Abbiamo la libertà, abbiamo la democrazia, cioè abbiamo la possibilità di partecipare, di cambiare i governi, di esprimerci, sì. E sono valori importanti che dobbiamo difendere anche con la forza, perché è una questione di giustizia. Però sono valori strumentali a che cosa? A un'identità che non c'è. Questa è la grande debolezza dell'Europa, che non ha un'identità, ha rifiutato le radici cristiane, ma non è capace di metterci nulla al posto delle radici cristiane se non il nichilismo, ma se non il relativismo, come denunciò bene il cardinale Ratzinger prima di diventare Benedetto XVI. Ma il relativismo, il nichilismo non riempiono il cuore, non danno entusiasmo. Non sono qualche cosa che ci può permettere di guardare oltre, di buttare il nostro cuore oltre l'ostacolo, di cominciare un percorso ideale di costruzione di qualche cosa di grande, di bello, di importante, eccetera. E questa è la grande tragedia europea. Alla vigilia delle elezioni che ci saranno, delle elezioni europee che ci saranno i primi di giugno, 9 giugno, quello che manca. E purtroppo questo, lei dice, beh, ci mettiamo le radici cristiane, ma non è come dirlo. Cioè recuperare le radici cristiane significa recuperare le persone, significa che le persone si devono convertire. E questo non è un lavoro che può fare la politica, è un lavoro che può e deve fare quella che i papi chiamano la seconda evangelizzazione o la nuova evangelizzazione. Bisogna rimettere nella circolazione del dibattito, del discorso pubblico all'interno dell'Europa i principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, che costituiscono un'opportunità per creare un'identità, la sussidiarietà, la solidarietà, l'amore per i fratelli, la dignità. L'uguaglianza è contemporaneamente la distinzione di ogni uomo, la sacralità della vita, la centralità della famiglia. E poi Gesù Cristo, le radici cristiane, il Signore della storia. Allora tutto questo rappresenta un ideale per cui sacrificarsi, mettere la propria vita al servizio di un grande progetto di amore per tutti gli uomini che vivono in Europa, di amore per il prossimo, di amore vero, non sdolcinato, non tanto per dire, ma proprio una grande passione per costruire un mondo migliore, una società, come diceva Giovanni Paolo II, a misura d'uomo e secondo il piano di Dio. Un mondo che mette al centro il Signore della storia. Allora le cose possono cambiare, ma questa è un'operazione lunga e difficile. Per adesso c'è un minimo di consapevolezza, di volontà di difendere un certo modo di vivere, certi valori, certi principi, che l'asse del male, come io chiamo la Cina, la Russia, il Venezuela, l'Iran, messi insieme, rischierebbero, minaccerebbero, certamente. Teniamoci quel poco di democrazia, di libertà, di partecipazione che abbiamo, piuttosto che farci invadere dalle autocrazie, dagli autoritarismi. Cerchiamo di difendere questi piccoli valori che sono un po' come l'aria, certo, se non ci sono è un problema. Però non sono quelli che possono darci grande ideale per cui per cui combattere, per cui sacrificarci. Siamo arrivati alla fine, come dicevo, vi ricordo che abbiamo cominciato a leggere, continueremo nei prossimi martedì, il messaggio del Sinodo dei Vescovi della Chiesa Greco-Cattolica sulla situazione che vive il loro paese, l'Ucraina, e che continueremo a leggere. Vi auguro una buona settimana e una buona notte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.